Wiki Radio. Christa Wolf, raccontata da Anna Chiarloni.
Beh. 18 marzo 1929. La data di nascita di Christa Wolf mi richiama alla memoria un altro 18 marzo, quello del 1990, data storica delle prime libere elezioni della DDR. La sera, a casa della scrittrice, davanti ai primi risultati alla TV, ricordo la delusione e anche l'amaro stupore dei coniugi Wolf di fronte al clamoroso successo del centrodestra, favorevole alla riunificazione tedesca. Pochi mesi dopo, quella DDR in cui Christa Wolf aveva creduto fin dalla prima giovinezza sarebbe scomparsa.
È uno dei primi tentativi di andare oltre l'appartenenza ai partiti. Le donne tedesche dell'est e dell'ovest, e alcune sono anche candidate a queste elezioni, cercano terreni comuni al di là delle linee dei rispettivi partiti, intese su problemi specifici e soprattutto di darsi forza l'una con l'altra, in una situazione di lampante svantaggio complessivo.
Lavorare insieme al di là dei partiti è molto importante. Di fronte all'unificazione, i diritti e gli interessi delle donne stanno diventando di secondaria importanza. Per imporre i nostri interessi dobbiamo collaborare tutte insieme e qualcosa sta già succedendo. È una cosa molto positiva, rafforza quella coscienza di sé che le donne tendono ad avere in misura minore degli uomini. Io credo che ci sia ancora molto da fare, ma già abbiamo dimostrato di avere senso di solidarietà. Noi donne occidentali abbiamo imparato a lottare nella nostra società, ma non abbiamo raggiunto molto. Nell'ex est, invece, le donne hanno avuto la parità per decreto e quindi non hanno avuto interesse ad approfondire le proprie esigenze. Per un verso o per l'altro, siamo proprio noi donne che rischiamo di diventare le perdenti di questa unificazione. Dobbiamo quindi combattere e insieme.
L'opera di Christa Wolf, che l'Italia conosce in gran parte grazie alla voce di Anita Raia, attraversa la storia del Novecento. Nata a Landsberg, oggi Polonia, Christa vive alla fine della guerra la fuga dalle zone orientali del Reich attraverso una Germania distrutta, in macerie. Appena ventenne alla fondazione della DDR si iscrive alla SED e studia germanistica, affacciandosi rapidamente sulla scena culturale di quegli anni. Le sue prime recensioni compaiono infatti sul Neues Deutschland a partire dal 1952. Sono anni difficili. Il dibattito letterario langue sotto la censura di Ulbricht, presidente di allora, mentre l'economia batte il passo, gravata dai risarcimenti di guerra imposti dall'Unione Sovietica. Ai moti di piazza del 1953, repressi dai panzer russi, fanno seguito i fatti d'Ungheria, che determinano un'ulteriore stretta. E diversi intellettuali emigrano nella Germania federale, tra gli altri Uwe Jonsson, lo scrittore, Ernst Bloch, il filosofo, l'autore del Principio Speranza, e Hans Mayer, il noto germanista con cui si era laureata nel frattempo Christa. Ora, è proprio in questa situazione di crisi che la Wolf sente il bisogno di rielaborare in prima persona le proprie esperienze. La forma narrativa, con il suo impianto aperto, polifonico, diventa un modo per uscire dal percorso monologante della critica letteraria. Nasce un primo racconto, la Moskauer Novelle, novella moscovita, del 59, ambientata in URSS, ma già proiettata sui problemi della DDR. Problemi che sono evidenti soprattutto a Berlino. Con la guerra fredda, la città è infatti al centro delle tensioni tra i due blocchi. Ed è di qui che transita la gioventù più qualificata, quelli che avevano studiato, che avevano una laurea, migrando verso Occidente. Un aspetto questo che la Wolf rappresenta nel suo primo romanzo, Il cielo diviso, Der geteilte Himmel. E lo rappresenta appunto attraverso la fuga di un chimico, Manfred, che è il compagno di Rita, una giovane operaia di fabbrica. È interessante notare che è un testo questo che discende da un'esperienza vissuta. Il governo aveva infatti chiesto a scrittori e poeti di immettersi nelle fabbriche e nelle cooperative agricole per poter descrivere dal vero la realtà della produzione. E la Wolf era stata assegnata a una fabbrica di vagoni ferroviari a Halle, l'ambiente appunto di Rita. Leggo un passaggio che mi sembra emblematico. Siamo a Berlino, luglio 1961. Ricordo che il muro è d'agosto. La coppia è alla finestra di una mansarda, in una notte stellata. «Il cielo almeno non possono dividerlo», disse Manfred. «Sì, invece», disse Rita piano, «il cielo è sempre il primo a essere diviso». E sarà la storia stessa con il muro, appunto, a scagliare questi personaggi sul crocevia della Germania divisa. Insofferente per l'ottusa lentezza dell'apparato burocratico, Manfred si trasferisce a ovest. Rita, invece, attratta, scrive la Wolf, dal risucchio di un grande movimento storico, resta, ma psichicamente stremata, nella Deder. Il romanzo, che è assai lontano dalla celebrazione allora corrente dell'eroe socialista, viene tradotto rapidamente in 12 lingue, lanciando la Wolf sulla scena internazionale. Una reazione ancor più netta alle stanche parole d'ordine di Ulbricht si ha con Nachdenken über Christate, riflessioni su Christate, che è del 68. È un dolente ripensamento degli anni del dopoguerra. La storia è esile. La morte di Christate, la diagnosi è di leucemia, ma si intuisce un tracollo psichico per incapacità di adattamento. Tutto questo induce un'amica a ripercorrerne l'esistenza.
Quando facevamo delle gite, a malapena arrivavamo oltre Beiersdorf e Altensorg. Solo due volte abbiamo fatto il viaggio di 2 ore fino a Berlino. Zo. Allora c'era ancora il castello. E così rinunciavamo ad andare tanto lontano. Chi mai avrebbe avuto cuore di farlo in piena guerra? Christa T., però, una volta ci andò lo stesso, nell'estate del 44, con un'amica di cui ero gelosa e che nella sala di musica del suo appartamento berlinese abbandonato aveva suonato Beethoven per lei, al lume di candela. Fino a quando erano suonate le sirene dell'allarme. Allora avevano spento le candele e si erano messe alla finestra. No, non si poteva certo approvare quel suo modo di lasciare che le cose accadessero. Una morte, un'amicizia. E a quel tempo tanto il castello ormai non lo poteva più vedere. Le macerie, forse. Il tetto verde di rame. Di più però di questa storia, a dire il vero, non ricordo. Non voglio dare a intendere di ricordarmi ciò che essa allora può aver raccontato. Soltanto che i boschi nella regione di Friedeberg dovevano essere più scuri che altrove e che c'erano più uccelli, a quanto pare, o che gli uccelli diventano di più quando si conoscono per nome, ad uno, o che so io. Ma questo è tutto. Quel che mi raccontò, in risposta a precise domande, l'ho dimenticato. Soltanto dopo la sua morte ha veramente risposto. Contro ogni aspettativa, le carte che ha lasciato mi hanno chiaramente illuminato su tutte le certezze e incertezze della sua infanzia. E mi hanno anche insegnato che non è male acquistare già da bambini, una volta per sempre, una chiara certezza su determinate cose, forse le più importanti, così che quando uno se ne va da questa terra, a 17 anni per esempio, molte cose le ha già viste, e per sempre. Cosa di cui bisogna naturalmente tener conto, quando se ne hanno ancora soltanto altrettanti da vivere.
L'esplorazione della Wolf scava sotto i dati delle statistiche ufficiali, mettendo a fuoco la tendenza del sistema a misurare il tempo, anche quello interiore, con il ritmo della produzione economica. Questa indagine determina una maglia narrativa complessa che si articola in un triplice movimento. Una voce narrante osserva una figura che a sua volta, attraverso l'omonimia, Christa T., rimanda all'autrice. È come un prisma, mentre sullo sfondo cala l'ombra della storia. Da Budapest a Praga, primavere spente nel sangue. Sarà tuttavia un provvedimento interno a investire direttamente la Wolf, ossia l'espulsione dalla DDR di Wolf Biermann, che forse gli italiani ricordano aveva fatto anche una tournée in Italia subito dopo. L'espulsione a seguito di un discusso e applaudito concerto tenuto dal cantautore a Occidente nel novembre del 76 a Colonia.
Manchen höre ich bitter sagen, Sozialismus schön und gut. Aber was man uns hier aufsetzt, das ist der falsche Hut. Manche sehe ich Fäuste ballen in der tiefen Manteltasche, kalte Kippen auf den Lippen und in den Herzen Asche. Wartest du auf bessere Zeiten, wartest du mit deinem Hut gleich dem Tor, der Tag für Tag an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen.
Alla lettera di protesta a favore del rientro di Biermann, firmata da oltre 100 intellettuali DDR, seguono dure sanzioni disciplinari. Gerd Wolf, il marito, viene espulso dal partito. Christa è radiata dalla sezione berlinese dell'Unione degli Scrittori. È l'ora del deserto. Il diario registra la morsa che aggredisce la stessa misura domestica fino a provocare un impulso di autoannientamento, come si leggerà più tardi in quel che resta, un racconto pubblicato nel 90. Quello che brucia non è solo l'isolamento, è l'amarezza di essere radiata, lei ancora iscritta al partito, come un'eretica, proprio da chi, come Honecker, il presidente di quegli anni, ha vissuto il carcere nazista.
All'improvviso ho sentito la necessità di accendere la luce, avvicinarmi alla finestra e fare cenni di saluto. Ciao! Nella loro direzione, al che essi fecero lampeggiare brevemente per tre volte i fanali. Avevano senso dell'umorismo. Eravamo andati a dormire un po' più tranquilli quella sera, un po' meno avviliti del solito. Avviliti! Ecco ciò che non avevo mai voluto ammettere. Adesso invece lo ammettevo e forse era il primo necessario passo verso questa condizione ingloriosa. Beh, i bambini non provano la stessa sensazione quando il padre adirato fa loro capire con un burbero buonanotte che non è implacabile? D'altra parte, come si potevano definire se non infantili, puerili, gli incessanti monologhi mentali in cui mi sorprendevo e che troppo spesso finivano nella domanda assurda? Ma che cosa volete veramente? Che cosa volete veramente?
Dal 1977 Christa è sorvegliata dalla Stasi. Il suo telefono è controllato. Berlino diventa sempre più estranea. Il diario si intesse di scarti, di cielo e calcina. Ma Wolf allora vira verso altre sponde, retrocede negli anfratti del tempo, fino al romanticismo. Altri personaggi si affacciano ora sulla scena del testo. Autori come Kleist e la Günderode, ambedue suicidi, naufraghi di un'avanguardia senza retroterra, scrive la Wolf. Un'avanguardia che, spenta ormai la promessa illuministica di un'armonia universale, assiste all'avvento di un'era, quella industriale, destinata a corrompere i rapporti umani. Siamo qui alle prime avvisaglie di una posizione critica diversa da quella marxista che, si sa, vedeva nel romanticismo una fase negativa del pensiero europeo. D'altra parte, sono anni questi in cui fermenta l'inquietudine della differenza. Come nel femminismo occidentale, anche Christa mette in discussione l'uniformità del soggetto razionale, il Mensch, l'essere umano della filosofia classica, in quanto universale e neutro. E lo si vede bene in Autoesperimento, Selbstversuch, un racconto di taglio fantascientifico in cui una scienziata si trasforma calandosi nel vissuto maschile, si trasforma in uomo, fino a decostruirne le gerarchie e le pulsioni più profonde. E visto retrospettivamente, si capisce che inizia qui un nuovo esercizio di verifica dei dati tramandati dalla tradizione, che culminerà poi con Cassandra e Medea nella messa in discussione della stessa cultura dell'uomo europeo. Ma siamo ancora nella cronologia di un mondo diviso. Di mezzo c'è un'indagine familiare che ripercorre la tragedia tedesca, Kindheitsmuster, e la traduzione è trame d'infanzia, ma Muster vuole anche dire modello, quindi modelli infantili. È un ampio romanzo sul passato hitleriano, sui linguaggi, cedimenti e reticenze che avevano caratterizzato il tessuto domestico da cui appunto proveniva la Wolf. Un romanzo che investe anche il presente della DDR, con quelle immagini di benessere sornione che identifica umanità con motorizzazione, che alla prima occasione rigurgita canzoni nostalgiche e che trasforma Buchenwald in un'impresa turistica.
Das wollen wir sehen und uns endlich gegenüberstehen. Wir waren doch Freunde, irgendwie verwandt, haben uns nur noch nicht gekannt.
Stiamo nella marcia del tempo. Gli anni Ottanta vedono nei due blocchi una drammatica corsa agli armamenti. Anche di questo ci parla Cassandra, un romanzo che diventa una sorta di libro dono della gioventù europea, ancora adesso molto letto. E la ricerca mitologica apre altri scenari, emerge un lessico nuovo. Lo sguardo divinatorio di Cassandra deriva dall'intuito, dallo scandalo della ragione, non da un'ispirazione divina. Ci si può chiedere, Troia come Berlino Est? E nel romanzo la cittadella di Priamo resta lontana, straniera. Quel potere è sempre più imbellettato in una stanca ripetizione, grottesco nella luce zoppa dei rituali celebrativi e minaccioso nella iattanza degli apparati polizieschi. Tuttavia, malgrado continui l'esodo verso ovest, Wolf confida in un possibile disgelo, tanto che ancora nel novembre del 1989, in un affollatissimo Alexanderplatz, terrà un vero e proprio comizio. Für unser Land, per il nostro paese, che è un appello vibrante per una possibile rifondazione interna alla DDR.
Ich bitte Christa Wolf.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, jede revolutionäre Bewegung befreit
care concittadine, cari concittadini, ogni movimento rivoluzionario libera anche la lingua. Ciò che fino ad oggi era così difficile da pronunciare, d'improvviso esce fuori liberamente dalle nostre bocche. Ci stupiamo di come ci abbiamo pensato già da lungo tempo e ora lo proclamiamo ad alta voce. Democrazia ora o mai più. E ci riferiamo alla sovranità del popolo, e ci ricordiamo degli inizi della nostra storia, bloccati o soffocati nel sangue. E non vogliamo perdere di nuovo l'occasione che si nasconde in questa crisi, perché questa risveglia tutte le energie produttive. Ma non vogliamo nemmeno sprecarla per sconsideratezza o cambiamenti di rotta di presunti nemici. Ho delle mie difficoltà con il termine svolta. Vedo una barca a vela con il capitano che urla virata, svolta, perché il vento è cambiato. E vedo la ciurma piegarsi quando l'albero passa vorticosamente sulla barca.
Und die Mannschaft duckt sich.
È giusta questa immagine? È ancora giusta nella nostra condizione quotidiana in cui ci sentiamo sempre spinti in avanti? Preferirei parlare di rinnovamento rivoluzionario. Le rivoluzioni partono dal basso. Basso e alto si scambiano i loro posti nel sistema di valori e questo cambio coinvolge la società socialista dalla testa ai piedi. Grandi movimenti sociali prendono il via.
Dopo la svolta, Wolf... molto nota in America, anche grazie a tutta una, direi, una rete di solidarietà proprio femminista e non solo. Dicevo, dopo la svolta, Christa accetta l'invito del prestigioso Getty Center di Los Angeles. Are you sure this country does exist? Le chiede il funzionario statunitense quando lei esibisce il suo passaporto orientale, peraltro ancora valido. In effetti, la DDR non esiste più, se non come stato ingiusto, un Rechtsstaat, per usare la dizione allora corrente nella stampa occidentale. E la stessa Wolf, accusata di essere ora una Staatsdichterin, una scrittrice governativa, diventa in Germania bersaglio della stampa più retriva, lesta nel praticare una rozza equazione tra il nazismo e il cosiddetto socialismo reale. La risposta della Wolf giunge nel sesto anno della riunificazione, perché Medea è anche questo. Attraverso la riscrittura del mito, la Wolf si basa sul testo di Euripide come testo di partenza, segnala una rivolta contro ogni mistificazione storiografica, anche quella relativa al recente dopoguerra. È vero però che la Barbara della Colchide si leva oltre la contrapposizione intertedesca, ossia tra la Germania di Kohl, diciamo, e la vecchia DDR. Depositaria di un remoto sapere del corpo e della terra, Medea, in fondo, subisce l'incapacità di Corinto di integrare una cultura diversa. Questa Medea non è dunque un infanticida, è al contrario una figura generosa, aperta, che una società intollerante emargina e annienta negli affetti fino a lapidarle i figli. Cioè non è lei, non è la Medea di Euripide che uccide, ma è la società intorno a lei. L'ultimo testo di Christa, Stadt der Engel, è uscito nel 2011, un anno prima della morte. Al centro c'è la storia di un intellettuale comunista, con le sue ragioni e le sue sconfitte. In questo senso, un'autobiografia europea, come l'ha definita la stessa Rossana Rossander in un bellissimo ritratto pubblicato dopo la morte di Christa Wolf. Tra le pagine più intense del romanzo c'è la visita a una vecchia libreria di Los Angeles. E Christa sta andando alla ricerca delle memorie degli esiliati, ha visto le varie residenze di Thomas Mann, di Brecht, a Los Angeles. Entra in questa libreria e pare di vederla, Christa che si arrampica accaldata su per una scaletta di legno, su fino ai mucchi di volumi ingialliti accatastati nel sottotetto da quell'anziano libraio ebreo. Ed ecco che con i libri affiorano le immagini dei roghi hitleriani, perché lei trova gli autori perseguitati al tempo di Hitler, appunto. e sono le voci della sua formazione giovanile, sono quegli autori che lei da ragazza aveva letto sulle edizioni russe, su quella carta grigia, come scriverà poi nel diario, sulle prime edizioni russe, sovietiche, nel primo dopoguerra, quando vengono ristampati i libri censurati da Hitler. Torniamo a Stade Engel. In questo ultimo testo i personaggi di origine ebraica costituiscono la maggioranza. Sono loro gli interlocutori privilegiati del dialogo americano. E la narrazione si costituisce come una ricerca di contatto, quasi di affidamento a un'istanza giudicante, che è sentita come legittimata a intendere le ragioni più profonde della storia della Wolf. La città degli angeli si chiude nella visione di una mite riscossa. Complice Angelina, l'inserviente nera, orfana di 6 bambini lasciati in Uganda. Questo è un altro aspetto anche interessante del romanzo, perché lei ha sempre questa attenzione per le figure minori all'interno di questo istituto dove ci stanno i grandi cervelloni, no? Ospiti. E lei descrive, osserva queste figure minori, tra cui appunto Angelina. Il mondo umano è un sistema aperto e incompiuto, sembra dirci la Wolf, e questo ci impedisce di disperare. In volo sulla baia, siamo al finale, la voce narrante avverte una pensosità nuova, aperta agli arcani della vita, ma sempre nel segno di una coscienza che, tra utopia e ragione, non esita a scegliere entrambe.
Sì, la lingua si libera dal tedesco burocratico e giornalistico nel quale si era incartata e si ricorda delle proprie parole che esprimono dei sentimenti. Una di queste è sogno. Noi dunque sogniamo ad occhi aperti. Pensa un po', è il socialismo e nessuno va via. Quando però vediamo le immagini di coloro che invece ancora vanno via, ci chiediamo: ma cosa facciamo? E udiamo come un'eco la risposta. Cosa fare? Inizia proprio ora, quando le pretese diventano diritti e dunque doveri. Commissione d'inchiesta, Corte Costituzionale, riforma dell'amministrazione. Tanto da fare e tutto in aggiunta al lavoro. E poi ancora il giornale e mangiare. Non avremo più tempo per cortei di omaggio, per manifestazioni prescritte dall'alto. Questa è una manifestazione autorizzata, non violenta. Se rimane tale fino alla fine, saremo ancora più consapevoli di cosa siamo capaci di fare. E per questo insistiamo su questo punto. Facciamo una proposta per il 1° maggio. Il comando passa nelle mani del popolo. Incredibili trasformazioni. Il popolo della DDR scende in strada per riconoscersi come popolo. E questa è per me la frase più importante di queste ultime settimane. L'urlo proclamato migliaia di volte. Noi siamo il popolo. Una semplice dichiarazione che non vogliamo dimenticare.
Das Staatsvolk der DDR geht auf die Straße, um sich als Volk zu erkennen. Und dies ist für mich der wichtigste Satz dieser letzten Wochen. Der tausendfache Ruf: Wir sind das Volk. Eine schlichte Feststellung, und die wollen wir nicht vergessen.
Il 18 marzo 1929 nasce a Landsberg Christa Wolf. Anna Chierloni l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.